inizio. Quando 27 anni fa mi sono convertito, io guardavo i pastori Rosario, guardavo la sua moglie Pina, il pastore Antonio Stallone e sua moglie, venivano a fare la scuola biblica e partivano da Ispica. E io non sapevo dove era Ispica, adesso lo so. Dicevo, vabbè, vengo a scuola biblica, sarà qua dietro l'angolo. Dopo Bagheria ci sarà Ispica. Ci sono venuto con l'elicottero. E quando facevo la strada, ho detto, ma questi facevano tutta sta strada per fare la scuola biblica. Cari, senza sacrifici non si ottengono nulla. E per noi erano delle colonne, erano degli esempi. Per questo oggi mi sono messo la giacca a quadro come la sua. Ti voglio essere come lui. La prossima volta vengo con i baffi. Voglio ringraziarvi per l'onore, il privilegio, la gioia. È stato un buon tempo, è un buon tempo. Noi crediamo molto nel regno di Dio. Per noi quando entriamo in una chiesa è la nostra famiglia. E anche se non vi conosco, c'è qualcosa che ci attira. Io quando sento fratello, sorella, ho bisogno di abbracciarla. È istintivo. È qualcosa nello spirito, è qualcosa che il Signore fa. E voglio ringraziare l'Apostolo Lirio, che è il nostro papà spirituale, mamma Santina. Loro ci mandano. Noi non andiamo nei posti, noi siamo mandati nei posti. E quando siamo mandati nei posti, sentiamo la delega, sentiamo la gioia, sentiamo l'impegno, sentiamo la protezione, vediamo la sua provvidenza. E quindi vogliamo ringraziare le nostre autorità perché crediamo che nell'ordine divino c'è sempre protezione. Voglio ringraziare anche i fratelli che ci hanno accompagnato, voglio ringraziare mia moglie, che amo, che lodo, è un dono di Dio, ma non è stato sempre così. Io ero arrabbiato con lei, perché quando noi eravamo fidanzati nel mondo senza Cristo, io ero tutto per lei, lei era tutto per me. Avevamo una vita un po' movimentata. Praticamente i giorni pari litigavo io con lei, i giorni dispari litigava lei con me. Eravamo perfettamente d'accordo. E quest'amore un po' travagliato. Un bel giorno lei conosce il Signore. Gli dice, sai, vado in una chiesa evangelica. Ah, te faciste evangelista. E tu, vabbè, inizialmente lo tolleravo, però poi pian piano lei si è resa conto che per stare con me non poteva stare nella chiesa. Cari, non si può stare con un piede di là, un piede di qua. Sarai infelice quando sei in chiesa perché hai lo sguardo verso il mondo, sarai infelice quando sei nel mondo perché hai uno sguardo verso la chiesa. E così io me la sono portata fuori. E i nostri litigi crescevano, finché un bel giorno lei si è stancata, un bel litigio di botto, e ha detto facciamo una cosa, tu per la tua strada e io per la mia. E io sapete che ho detto? Di te ne trovo a bizzeffa. Sapete quante ne trovo io? Però dopo dentro di me cominciava a lavorare. Ma lei mi ama, ma io la amo. Com'è possibile che arriva al punto di lasciare me per un Dio che non vede? C'è un amore più grande di quello che io provo per lei, che lei prova per me? E questo cominciava a lavorare dentro di me. E così un bel giorno, invitato da sua sorella, arrivo in chiesa ed ero lì. Mi presento a lei, mi ascolto il culto e dico eccomi qua, sei contenta? Sono venuto, ho fatto la preghiera di salvezza, ho accettato Gesù e lei sapete che cosa mi ha detto? Tu per la tua strada e io per la mia. Scusa, non volevi che venivo in chiesa? Non in chiesa, in Cristo. C'è una differenza tra l'essere in chiesa ed essere in Cristo. Se sei in chiesa, fai un passo oltre, arriva in Cristo. C'è molto di più della chiesa, c'è Cristo. La chiesa è bella, è un bel posto, ma non è questo locale che ci fa cristiani, è Cristo che ci fa cristiani. Sapete che cosa mi ha voluto dire? Io non sono contento, perché prima c'era lei e Dio. Quando sono arrivato in chiesa c'era lei e Dio. Non ti basta? No. Quando Dio sarà sopra e io sarò sotto, allora andrà tutto bene. E così per quasi 2 anni abbiamo camminato per vie parallele dove lei era ferma, tenace, insistente, non mi dava retta, non mi dava soddisfazione e pian piano a me mi è cascata dal cuore. E il momento in cui ho detto, Signore, io non ho bisogno di lei, Dio ha detto ok, adesso la puoi prendere. Sapete perché? Perché è arrivato il momento in cui io ho messo Dio nel posto più alto e lei nel posto più basso. Ascoltami bene. Tutto quello che noi mettiamo al di sopra di Dio sarà il nostro problema nel cammino cristiano. Qualsiasi cosa. Sarà il lavoro al di sopra di Dio, saranno i nostri hobby al di sopra di Dio, saranno persone, saranno passioni, saranno convinzioni, saranno risentimenti. Tutto quello che mettiamo al di sopra di Dio sarà il nostro problema che non ci permetterà di arrivare lì dove Dio ha stabilito per noi. Dì alla persona accanto a te, Dio nel posto più alto della tua vita. Ho un tema da condividervi e ho dato un titolo. Il titolo è Io, missionario di Dio. Voglio parlarvi di che cosa è il nostro ruolo, il nostro compito come cristiani. Che significa essere cristiani nel 2020? C'era un giorno un uomo che faceva il guardiano del faro e questo uomo era stato incaricato di tenere il faro acceso usando dell'olio. Aveva una riserva di olio per tenere acceso il faro per una settimana. Quest'uomo era molto buono di cuore. E così un bel giorno bussa alla porta del faro, che doveva essere acceso per dirigere le navi nel mare. Una donna dice, sai, ho finito l'olio a casa, siccome devo cucinare per i miei figli, che fa? Me ne dai un po'? E che fa? Un po' d'olio lo posso levare. Va bene, te lo offro. Dopo qualche ora arriva un vecchietto che si era spenta la stufa. Dice, che fa? Mi dai un po' d'olio per riscaldare la casa? E vabbè, è un'azione buona, ti do un po' d'olio. Dopo un po' era rimasta una macchina per strada di un signore. Dice, guarda, ho un problema, mi manca dell'olio nella macchina, me ne dai un po'? Dopo due giorni, la riserva di una settimana era finita, si è spento il faro. Si è spento il faro, non poteva dare indicazioni alle navi. Le navi si sono incagliate. Risultato, il responsabile del faro ha licenziato il guardiano del faro. Come? Che ho fatto di male? Il tuo compito era quello di tenere il faro acceso. Ma io ho fatto un'azione di bene, ho fatto questa cosa buona, ho fatto questa cosa buona, ho fatto quest'altra cosa buona. Ma non era il tuo compito. Il tuo compito era di tenere il faro acceso. E quando si è spento il faro, tu non hai fatto il tuo compito e si è creato un disastro perché delle navi si sono incagliate. La Bibbia dice che noi siamo stati unti, che noi abbiamo dell'olio, ma per cosa lo usiamo? Per cosa lo dobbiamo usare? Lo dobbiamo usare per tenere il faro acceso. Dì alla persona accanto a te, tieni il faro acceso. Cari, noi abbiamo questa vita a disposizione. Nel cristianesimo non c'è una reincarnazione. Abbiamo questa vita. Non c'è una bugia del nemico. E noi dobbiamo capire come vogliamo usare questa nostra vita, questo tempo. Dobbiamo usarla per tenere il faro acceso. Noi non veniamo sulla terra per caso. Veniamo perché c'è un proposito chiaro da parte di Dio. E Dio ha un proposito che vuole realizzare attraverso di te, che è diverso dal proposito che vuole realizzare attraverso di me. E quindi vi voglio portare a una scrittura in Proverbi, al capitolo 19, al versetto 21. Dice la scrittura: ci sono molti disegni nel cuore dell'uomo, ma solo il piano dell'Eterno rimarrà fermo. Cioè, l'uomo ha tanti progetti, ha tanti propositi. Voglio fare questo, voglio fare questo, vorrei fare quest'altro, mi piace fare questo. Dice, ci sono tanti progetti, ma solo uno resterà fermo. Allora vuol dire che noi possiamo intraprendere dei progetti che non riusciranno perché Dio non è coinvolto. Noi possiamo mettere in azione delle scelte nelle quali Dio non c'è. Ora i progetti dell'uomo possono riuscire o non riuscire, ma i progetti di Dio riescono sempre, amen? Quando Dio è coinvolto, la benedizione ci sarà. È questione di tempo, è questione di perseveranza, ma nel progetto di Dio c'è sempre ogni benedizione. Allora il nostro scopo è scoprire, conoscere qual è il proposito che Dio ha davanti a noi per entrarci, camminare e vivere nella sua piena benedizione. Guardate con me un'altra scrittura, in Prima Giovanni, al capitolo 2, al verso 17. Ancora una volta Gesù ci sottolinea questo principio. Il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. La scrittura dice che ci sono due tipi di persone. Quelli che cercano il mondo con la sua concupiscenza e passano, cioè sono di passaggio, ma poi dice c'è un'altra categoria di persone, quelli che vanno nel piano di Dio, che fanno la sua volontà, rimangono in eterno. Essere di passaggio o essere persone di destino? Questa è la grande differenza tra un credente e un non credente. Le persone che non sono credenti sono di passaggio, vivono solo per le cose di questa vita, i piaceri, il passatempo, la passione, la mondanità, andare dietro i propri capricci, tutto questo sarà di passaggio. Ma le cose che noi facciamo permangono in eterno. La parola che tu ricevi è eterna, la parola che tu semini è eterna, la salvezza di un uomo è eterna, tutto quello che facciamo per conto di Dio, nella volontà di Dio, è eterno, non passa mai. Dillo, io sono una persona di destino. Noi non siamo di passaggio. Le persone di questo mondo non stanno cercando di influenzare gli altri, stanno cercando di concentrarsi sulla propria vita, la realizzazione della propria vita. Un credente è una persona altruista. Come posso influenzare questa persona? Come posso lasciare del bene nella vita di questa persona? Come gli posso trasmettere qualcosa che può cambiare il suo destino? Come posso essere, oggi va di moda il termine influencer, uno che fa delle scelte e influenza gli altri. Ma sapete che voi siete sotto osservazione speciale? Sapete che le persone vi guardano perché tu un giorno hai detto che sei un credente e ti osservano, forse per criticarti, forse per giudicarti, forse per vedere se sei coerente con quello che tu dici, e stanno cercando se tu possa cadere per poterti dire ma tu non sei un cristiano, ma tu non fai questo, ma tu non dovresti dire questo. E così noi dobbiamo comprendere qual è lo scopo del nostro cristianesimo. Un giorno un pastore nella sua chiesa ha deciso di mettere un bel cartello lì sulla porta prima di uscire, e c'era scritto: tu stai entrando in un campo di missione, preparati. Era messo sulla porta perché all'uscita i credenti lo comprendessero. Il nostro cristianesimo non è venire in chiesa, il nostro cristianesimo non è frequentare una riunione, degli studi. Il nostro cristianesimo inizia quando usciamo da quella porta e stiamo entrando in un campo di missione. C'è un mandato, uno scopo, un obiettivo. Qui veniamo in palestra per fortificarci, per prepararci, poi usciamo di lì e inizia il nostro cammino pratico con il Signore per influenzare, per essere persone che fanno la differenza. Forse in ogni chiesa bisognerebbe scrivere: stai entrando in un campo di missione, preparati, perché vai a combattere il nemico, vai ad affrontare delle difficoltà. E il Signore Gesù, insegnandolo, ha detto in un altro passo, in Giovanni capitolo 20 al verso 21. Guardate cosa ha detto Gesù. Ha detto: poi Gesù disse di nuovo loro: pace a voi, come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Dillo, io sono mandato. Noi non andiamo nei posti, siamo mandati. Così io mando voi. E detto questo, soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Dì alla persona accanto a te: sei un missionario. Sei un missionario, sei un missionario, sei una missionaria, sei un missionario, sei un missionario. Dalla prima fila all'ultima fila. Come il Padre ha mandato me, alla stessa maniera io mando voi. E non ci ha mandati da soli. E soffiò lo Spirito Santo su di loro. C'è un equipaggiamento speciale sulla nostra vita, l'opera dello Spirito Santo. C'è una differenza tra andare in un posto ed essere mandato in un posto. Voglio leggervi delle affermazioni. Se vai da te, sei mosso da abitudine e senso del dovere. Se sei mandato, vai con uno scopo. Cambia la prospettiva se tu vai al lavoro o sei mandato al lavoro. Cambia la prospettiva se tu vai in famiglia o sei mandato in famiglia. C'è uno scopo, c'è un obiettivo, c'è un lavoro, ci sono delle mete, ci sono dei sogni. Se vai da te, confidi nelle tue capacità. Se sei mandato, confidi nelle sue capacità. Quando tu dici, Signore, io non sto andando in chiesa, tu mi stai mandando nella chiesa, allora tu mi dai la tua provvidenza, mi dai il tuo equipaggiamento. Quando sei mandato, tu non confidi in te, confidi in colui che ti ha delegato. Tu non vai nel tuo nome, vai nel suo nome, e questo cambia la prospettiva. Se vai da te, vedi i problemi e i limiti, ma se sei mandato, vedi soluzioni e risorse inesauribili. Dillo, ci sono risorse sulla mia vita. Non vedi i problemi, vedi le soluzioni, vedi le risorse, vedi la sua provvidenza. Il giorno in cui Dio ha dovuto scegliere le persone, se guardate tutti i personaggi della Bibbia, non sono persone capaci, sono persone disponibili. Vi ricordate quando Dio ha chiamato Mosè? Mosè era uno che balbettava. Tu pensa che ironia che ha Dio. Io credo che Dio è divertente, non ci si annoia mai. Cioè, tu per trascinare milioni di persone dall'Egitto verso la terra promessa, cerchi uno che balbetta. Immaginati Mosè. Andiamo, cioè, prima di poter dire andiamo, partiamo, gli passava mezz'ora. Sapete perché? Perché quando vedi che poi riescono le cose, non puoi dire grazie a me, perché se non era come per me. No, tu lì riconosci, Signore, senza di te non avrei potuto fare niente. Senza di te, non io, ma Dio. Questo è il cristianesimo, dillo, non io, ma Dio. E finché noi diamo gloria a Lui, finché noi attiriamo lo sguardo verso di Lui, Lui sarà sempre coinvolto, perché Lui ha risposto a Mosè. E che devo dire ai figli tuoi? Digli, l'Io sono mi ha mandato da voi. L'Io sono. Allora tu capisci che Dio non sta cercando abilità, ma sta cercando disponibilità, sta cercando persone che si vogliono mettere a disposizione di Dio. Guardate con me una scrittura dell'apostolo Paolo in 2 Timoteo 4, 7. Quanto è importante comprendere che noi siamo strumenti nelle mani di Dio per realizzare il suo piano. 2 Timoteo, capitolo 4, al verso 7. Capire che noi non siamo di passaggio. C'è un proposito chiaro da parte di Dio per la vita di ognuno di noi. Guardate cosa dice l'apostolo Paolo, e non lo ha detto perché era apostolo, ma perché aveva la rivelazione del proposito di Dio. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho serbato la fede. Solo una persona che sa a quale gara sta partecipando può dire ho finito la corsa. Se tu non sai che partecipi ai 100 metri e ti fermi a 50 metri, tu non sai se hai finito la corsa o no. Ma se sai che sei iscritto a una maratona di 40 chilometri, a una gara di 1000 metri, tu dirai ho finito la corsa quando arrivi al traguardo e dici ho finito la corsa che mi era stata data. Sapete, io sono nella chiesa ormai da 27 anni e ho visto tante persone di passaggio nelle chiese che si iscrivono a una maratona di 40 chilometri, ma a un certo punto fanno i primi 1000 metri, si stancano e dicono la mia corsa è finita qui. Quando tu inizi una gara e ti fermi prima della meta, prima del traguardo, anche se sei stato bravo nei primi 1000 metri, anche se hai corso, sei andato molto veloce, tu non potrai dire ho finito la corsa. Tu non potrai prendere nessuna medaglia, neanche il premio di consolazione. Perché non serve a nulla che sei stato bravo per tutto il tempo, ti mancava un metro e hai detto vabbè, mi fermo qua. Non hai finito la corsa, ma io finirò la corsa, dillo, finirò la corsa. Fino alla fine. Ci sono momenti nella corsa in cui ti manca l'aria. Ci sono momenti nella corsa in cui le tue gambe non ti reggono più e ti viene da dire sto mollando, no, non ce la faccio più, Io non frequento le palestre, ma chi va in palestra mi dice che gli esercizi che producono più risultati sono quelli che tu compi quando realmente non ce la fai più. È lì che sforzi il muscolo e lo stai sviluppando. I primi, quando fai ta 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 ta, non servono a niente, non producono nulla. Gli sforzi dell'inizio del cristianesimo non producono grandi risultati, ma nel momento in cui mi viene difficile alzare questo peso adesso, mi viene difficile fare un altro passo in più, quasi quasi mollo. Se molli perdi il premio, dillo, io voglio il premio. Se tu molli per strada e ti fermi prima del traguardo, perdi il premio. Ma Dio ha una ricompensa qui sulla terra e una ricompensa nell'epoca a venire, e quindi tu devi andare fino alla fine. L'apostolo Paolo ha detto: ho finito la corsa, io finirò la corsa, dillo, non mi fermerò prima. Ci saranno momenti difficili, benvenuti. Ci saranno momenti in cui non sentirai la forza, benvenuti. Ci saranno momenti in cui il corridore accanto ti darà magari una gomitata, benvenuto. Questa è la gara della vita. Non è fatta tutta in discesa, non è fatta di cose semplici, non è fatta di cose che saranno sempre alla nostra portata, ci vorrà uno sforzo. Guardate Davide, Atti degli Apostoli, capitolo 13 al verso 36. Or Davide, dopo aver eseguito il consiglio di Dio nella sua generazione, si addormentò e fu aggiunto ai suoi padri e vide la corruzione. Davide non è stato un uomo perfetto, però lui dice: dopo aver adempiuto il consiglio di Dio. Sapete che vuol dire questo? Che tutti i giorni che Dio ha stabilito nella tua vita serviranno e tu li adempirai, perché devi concludere, compiere un consiglio di Dio nella tua generazione. Vuol dire che nella tua vita, finché tu sei nel progetto di Dio, non entrerà mai la paura di non arrivare a compiere i giorni che Dio ha stabilito. Io credo che per fare l'opera di Dio ci servono almeno 120 anni, ci accordiamo insieme? Vi bastano 120 anni? Abbiamo un sacco di cose da fare e Dio è più interessato di me a darmi lunga vita, salute, perché le cose che dobbiamo compiere, perché il danno che dobbiamo fare al nemico è davvero grande, amen? Dopo aver adempiuto il consiglio di Dio, mi addormenterò. Non sarà il nemico a togliermi la vita. Io dirò: ok Signore, adesso posso ritornare a casa, perché sono soddisfatto, sono sazio, ho compiuto grandi cose, adesso voglio ritornare nella tua presenza. Questo è la perfetta volontà di Dio nella nostra vita, dopo aver adempiuto il consiglio. E Gesù, l'esempio più grande. Gesù, le ultime parole che ha detto sulla croce: tutto è compiuto. Sapete chi può pronunciare queste parole? Solo chi sa quello che deve compiere. Ho compiuto tutto ciò che mi è stato affidato. Ma quando noi non sappiamo che cosa dobbiamo adempiere, allora abbiamo delle perplessità. Allora leggiamo questo verso e vi introduco nel cuore del messaggio che vi voglio lasciare. Matteo capitolo 5 al verso 13. Dice qual è il nostro compito. Matteo 5:13. Voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli si renderà il sapore? A null'altro serve che ad essere gettato via e ad essere calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo, dillo, io sono la luce del mondo. Risplendi. Una città posta sopra un monte, visibile, non può essere nascosta. Similmente, non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candeliere, perché faccia luce a tutti coloro che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Essere luce, essere sale, vuol dire essere influencer, persone che influenzano. Se tu entri in questo luogo e c'è buio, basta una luce piccola, subito la luce arriva e le tenebre vanno via. Allora vi voglio parlare in questo momento di tre campi di missione. Tu sei il missionario di Dio e Dio ti vuole missionario in queste tre aree, in questi tre campi. Il primo campo di missione è la tua famiglia, dillo, la mia famiglia. Signore, la mia famiglia è un campo di missione. Sì, è un campo di missione. Prima Timoteo, capitolo 5, al verso 8. Ma se uno non provvede o si prende cura dei suoi e principalmente a quelli di casa sua, egli ha rinnegato la fede ed è peggiore di un non credente. Lo so che è il campo più difficile, lo so che non è facile, lo so che là ci guardano nel naturale, lo so che pure a Gesù lo vedevano, ma questo non è il figlio di Peppino, il falegname, il carpentiere, lo vedevano nel naturale. Lo so che è il posto più difficile, ma la Bibbia dice, se uno non provvede ai suoi e dice principalmente, dillo principalmente, principalmente vuol dire al primo posto. Cioè, in mezzo a tutte le cose, il lavoro, la casa, gli hobby, i passatempo, a che posto devo mettere la famiglia? Al di sopra, dillo al di sopra. Principalmente, in un posto più elevato, vuol dire i miei figli. Io mi ammazzo la vita da mattina a sera, non gli faccio mancare mai nulla, gli do tutto quello che vogliono e questa è la ricompensa. Ma volevano i tuoi beni o volevano te? Volevano quello che tu gli puoi comprare o volevano te? Perché oggi il lavoro distrae sempre di più. Marito e moglie lavorano, ma i figli chi è che li sta educando? La TV, la badante, la babysitter. Allora a volte bisogna fare delle scelte coraggiose e capire che la famiglia è una priorità, perché qui dice se uno non provvede prima ai suoi e poi alle altre cose è peggio di un non credente. I non credenti non hanno come priorità la famiglia, i non credenti come priorità hanno la realizzazione personale, io mi devo realizzare. I non credenti hanno per priorità la ricchezza, il benessere, il piacere e intorno sono anche toccati e coinvolti gli altri, ma come priorità hanno queste cose. Cari, la conversione a Cristo, che è la provvidenza più grande che possiamo dare alla nostra famiglia, non è il frutto del caso. Ascoltami bene, i nostri familiari non si convertono a Cristo per caso, solo perché noi siamo credenti automaticamente loro diventano credenti. Si convertono a Cristo perché li abbiamo come una priorità e del continuo cerchiamo di capire come li possiamo influenzare, come posso seminare nella loro vita qualcosa di maturo, di stabile e di profondo. Noi siamo pastori nella Chiesa, noi ci prendiamo cura di più di 50 riunioni, più di 400 persone, ci occupiamo del consolidamento, ci occupiamo della scuola domenicale, i servizi, migliaia di cose da fare. Ma badate bene, noi abbiamo fatto una scelta, abbiamo detto quello che Giosuè un giorno ha detto: quanto a me e la mia casa serviremo l'Eterno, il Signore, tutti i giorni della nostra vita. Pur facendo le cose per il Signore, non abbiamo mai permesso di poter distogliere il nostro sguardo dai nostri figli. Abbiamo sempre cercato di capire, ma i nostri figli stanno sperimentando quello che noi gli stiamo mostrando, quello che noi stiamo dicendo, quello che noi stiamo facendo? E io ho sempre detto, i miei figli faranno meglio di quello che stiamo facendo noi. Quando stanotte sono rientrati a luna di notte a casa, ma sapete perché? Perché abbiamo una figlia di 22 anni e uno di 18 anni, tutte e due fanno servizio nella chiesa, uno nella lode, l'altro come musicista, tutte e due hanno una riunione a 18 anni e 22 anni, e il sabato sera sapete che fanno? Se ne vanno nelle piazze di Palermo con il gruppo Armi a evangelizzare, a predicare l'Evangelo a quelli che stanno bevendo, si stanno drogando, sono ai margini, sono isolati, sono depressi, stanno predicando l'Evangelo e sono tornati a casa a luna di notte. Ma questa mattina, alle 7:15, mentre io ero a letto, lo erano in macchina, con la sciarpa al collo, con il freddo, con il sole che si stava ancora alzando, perché stavano andando a fare servizio in chiesa. Questo non è il frutto del caso e questa per me è la benedizione più grande, perché se non gli posso lasciare eredità, gli lascerò come eredità il timore di Dio, e questa è l'eredità più grande. Amen. Semina il timore di Dio nella tua casa. E se vuoi un obiettivo per quest'anno, conquista la tua famiglia. Dillo, la mia famiglia verrà a Cristo quest'anno. È una proclamazione di fede, è il tuo territorio di conquista, è il posto dove ti devi studiare, è il posto dove devi seminare, il posto dove devi avere pazienza, il posto dove devi avere autocontrollo, il posto dove devi correggere, perché tutto questo è cristianesimo: amare, correggere, aggiustare, motivare, incoraggiare. Tutto questo è cristianesimo, ma loro devono essere una priorità per noi. Amen. Io vi dico una cosa. Qui quando la Bibbia dice all'inizio prendersi cura dei suoi e poi dice principalmente della propria famiglia, sta guardando in maniera più ampia, e qua si rompono i telefoni, perché la Bibbia dice si prende cura dei suoi e principalmente a quelli di casa sua. Sapete che vuol dire? Che oltre alla nostra famiglia dobbiamo avere uno sguardo più ampio. I suoi sono i parenti. Dio ha una visione allargata e Dio sta chiedendo che tu possa amare i tuoi genitori. Lo so, è una spina nel fianco. E tu devi amare i tuoi fratelli. Lo so, non è facile. E tu devi amare tuo cognato. Ma tu lo conosci, mio cognato? Fidati, ognuno c'ha i suoi. E poi Dio ti dice, ama tua suocera. Allora qua cominciamo a parlare di soprannaturale, di miracoli. Benvenuto. Il regno di Dio è fatto di cose soprannaturali, è un'azione di fede. Dillo, devo amare mia suocera. A me mi viene in discesa, per me è facile, è un problema tuo con Dio, se a te ti viene difficile. Impara come fare, però sicuramente la scrittura ci motiva ad andare oltre e ci motiva ad avere una visione. Perché poi vi dico una cosa, ma qual è la vittoria più grande per un parente che forse non merita nulla, forse è duro, forse è antipatico? Non è la vittoria migliore poterli vedere un giorno qui davanti alla presenza di Dio, che piegano le loro ginocchia, che pregano, che piangono davanti alla presenza di Dio e lodano gloria a Dio? Gloria a Dio perché ho conosciuto l'Iddio vivente. E perché Dio ha potuto fare un miracolo nella nostra vita e non lo può fare nella loro? Lo può fare, amen? Dillo, Dio farà un miracolo nella mia casa, nella mia famiglia. Se hai problemi di relazioni, io ti do una ricetta. Prima Corinzi 13, 3 volte al giorno. È l'elogio sull'amore. Basta prenderlo a colazione, pranzo e cena. Alla lunga capirai come devi relazionare con le persone e capirai come andare oltre i tuoi limiti. Il secondo campo di missione, dopo il primo che è la famiglia, il secondo campo è la Chiesa. La Chiesa è il corpo di Cristo. Efesi 4:16. Guardate cosa dice la scrittura riguardo alla Chiesa. Dice: dal quale tutto il corpo, ben connesso e unito insieme, mediante il contributo fornito da ogni giuntura e secondo il vigore di ogni singola parte, produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore. Dì alla persona accanto a te: ho bisogno di te per crescere. Lo so che ti viene difficile, lo so, marito, che tu guardi tua moglie e dici: ah, tu mi aiuti a crescere. Lo so, moglie, che tu guardi tuo marito e dici: ah, quindi tu mi aiuti a crescere. No, tu mi fai far abile, tu a me mi fai rabbrividire. Ma sai una cosa? Se tu devi crescere nella pazienza, Dio ti mette accanto uno che ti fa perdere la pazienza. Se Dio ti deve far crescere nell'amore, ti metterà accanto uno che non è amabile, che questo non si può tagliare, questo non è amabile, questo è rigido, questo è un gelato, è un pezzo di ghiaccio. Bene, il Signore ti farà allenare con queste persone difficili. Ma dice la scrittura, badate bene, dice: mediante il contributo fornito da ogni giuntura. Sapete che vuol dire? Nella Chiesa non c'è nessuna parte inutile. Nella Chiesa non c'è una parte che non ha un ruolo, non c'è una parte che non deve essere coinvolta. Tu pensi che la Chiesa si regge per il pastore, la pastora? Oh no, cari, è importante la parte di ognuno di noi. Perché quando tu manchi, forse qualche fratello non se ne accorge, ma Dio se ne accorge e gli manchi nella sua presenza. E quando la Bibbia guarda il corpo di Cristo, dice: mediante il contributo di ogni giuntura, di ogni parte. E che a volte la nostra immaturità ci porta a vedere quelli che sono più visibili. Ma nel corpo di Cristo ci sono persone che sono meno visibili, ma sono importantissime. Quando tu vieni e dai una pacca sulla spalla a qualcuno, il tuo contributo è molto importante. Quando tu lo saluti e gli fai un sorriso e un abbraccio, il tuo contributo è molto importante. Quando tu vieni e dici, oggi ho sentito un peso di preghiera per te, il tuo contributo è molto importante. Allora tutto quello che facciamo nel corpo di Cristo, che sia visibile o non sia visibile, è molto importante. Tu non lo vedi il mio fegato, ma io lo benedico tutti i giorni. Ho un fegato meraviglioso. Se tu potessi vederlo, ma non te lo faccio vedere. Però è molto importante. Tu vedi la mia faccia, vedi i miei capelli, vedi quello che è esteriore, ma dentro di me le cose più invisibili sono molto più importanti di quelle visibili. Quelle visibili prendono l'apprezzamento, l'elogio, il ringraziamento, la lode. Nessuno mi è venuto a dire io benedico il tuo fegato, il tuo rene, il tuo cuore, il tuo polmone. Ma sapessi quanto sono importanti, li benedico io ogni giorno, amen. Quanto è importante il ruolo di chi è meno visibile. Benedite il pastore. Benedite la pastora, ma benedite chi sta al mixer, chi sta suonando la chitarra, chi sta cantando, e anziché dirgli ha sbagliato quell'accordo. Gloria a Dio che si rende disponibile e sta dando il suo contributo per la crescita nel corpo di Cristo. Chi non ha una visione del corpo non dice quello è mio fratello che si sta rendendo disponibile. Si mette al banco del giudizio e dice ma guarda quello come loda, ma guarda quello come suona, e guarda quello come predica, e guarda quello come fa l'usciere, tali anda sta chiesa, la carta a terra, è la tua chiesa, prendi la carta e buttala nel cestino, non aspettare che lo faccia un altro per te, dillo è la mia chiesa. I visitatori dicono in quella chiesa, i credenti dicono in questa chiesa, i membri dicono nella mia chiesa. Dillo nella mia chiesa. Io sono nella mia chiesa da 27 anni. Volete sapere se ho scoperto difetti? Pff. Volete scoprire quanti difetti ha l'apostolo Lirio? Più ti avvicini, più scopri difetti. Vuoi sapere i miei difetti? Vai da mia moglie, li conosce tutti. È la persona che sta più vicina a me. Però cari, io ho scelto di stare nella chiesa. Quando tu esci da quella porta e scegli di non stare nella chiesa, te lo dico, o lo capisci o non lo capisci, non crescerai più. Sai chi crescono di più nella chiesa? Quelli che dicono la mia chiesa. Quelli che si stanno tirando sulle mani, che stanno dicendo cosa posso fare in questa chiesa. C'è una dottrina del fondamento che pochi conoscono, si chiama la dottrina della finestra. Conoscete questa dottrina? Che insegnamento dai in questa chiesa, Pastore Rosario? È dottrina del fondamento che comprende tre principi. Primo principio, recita così la Bibbia, io non andrò mai via dalla mia chiesa. Secondo principio, per andare via dalla mia chiesa mi devono cacciare a calci dalla porta. Terzo principio, si devono accertare che la finestra è chiusa, perché se mi mandano via dalla porta io entrerò dalla finestra. Dottrina della finestra, è scritturale. Pensate che c'è una chiesa perfetta? Fatemela conoscere. Appena entri tu, entro io, è finita la perfezione. La chiesa è diventata perfetta nel giorno in cui sei entrato tu e sono entrato io. Nel momento esatto in cui la nostra imperfezione è entrata. E perché cerchiamo la perfezione? Non esistono chiese perfette. Se non l'avete scoperto, li scoprirete. I vostri pastori non sono perfetti. Tu non sei perfetto, tua moglie non è perfetta, i tuoi genitori non sono perfetti, i tuoi figli non sono perfetti, ma stiamo servendo un Dio perfetto che sta continuando a lavorare nella nostra vita. E nel momento in cui io esco dalla chiesa è finita la mia crescita, perché nessun atleta può crescere fuori dalla palestra, può crescere solo nella palestra. Se tu vuoi crescere, questo è il posto. Non perché è una chiesa perfetta, perché Dio continua a lavorare con la sua parola in chiese imperfette, con pastori imperfetti, con fratelli imperfetti, con luoghi imperfetti. E tutto questo è la sua gloria, perché quando poi riescono le cose non possiamo dire perché gloria a me, no, è gloria a Lui, dai un applauso a Lui. È gloria a Lui, non è gloria nostra. Giovanni, capitolo 13. Al verso 3. Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che egli era proceduto da Dio e a Dio ritornava, si alzò dalla cena, momento che precede la sua morte, il momento più tragico. Poteva essere concentrato su di sé e poteva dire: oh, ma non ce l'avete un po' di sensibilità verso di me che sto andando a morire? Guardate che cosa fece. Si alzò dalla cena, depose le sue vesti, poi prese un asciugatoio, se lo cinse. Dopo aver messo dell'acqua in una bacinella, cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui era cinto. E poi al verso 13 dice: voi mi chiamate maestro e signore e dite bene, perché io lo sono. Se dunque io, il signore e il maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Io infatti vi ho dato l'esempio affinché, come ho fatto io, facciate anche voi. Ha detto: io vi ho dato l'esempio, sono qui e vi sto lavando i piedi, come sì come io ho lavato i piedi a voi, lavateveli gli uni gli altri. Guarda la persona accanto a te e digli: ti posso lavare i piedi? Non guardargli i piedi, non guardargli se ha scarpe da tennis o scarpe di suola, non chiedergli se li è lavati poco prima o no. Sapete che vuol dire lavare i piedi? Significa semplicemente una cosa: vuol dire inginocchiarsi, vuol dire piegarsi davanti alle persone e dire: come ti posso servire? Vuol dire entrare nella chiesa e dire: cosa posso dare in questa chiesa? Anziché dire: cosa posso prendere da questa chiesa? È una direzione diversa, perché spesso le persone vengono in chiesa e dicono: cosa posso prendere da questa chiesa? Cosa il pastore mi deve dare a me? Cosa il responsabile mi deve dare a me? Cosa il fratello può dare a me? Ma chiediti cosa tu puoi dare per la chiesa, perché questo è un segno di maturità. Cosa posso fare nella chiesa? E sai una cosa? Nella chiesa c'è un ruolo e un posto per ognuno. Io ho fatto per anni il direttore dei servizi nella nostra chiesa e abbiamo 30 servizi. Se tu hai dubbi su cosa puoi fare, vieni da me, te lo trovo io un servizio specifico per te. Se non sai cosa fare, vai dal pastore, ti troverà qualcosa da fare. Puoi intercedere, puoi pulire, puoi insegnare, puoi lodare, puoi accogliere, puoi arrivare puntuale, puoi fare sicuramente una cosa. C'è un contributo che puoi dare nel corpo di Cristo e questo è un campo di missione. Quando tu entri nella chiesa, nel locale, nel posto dove tu stai crescendo, comincia a dire: come posso far risplendere la luce? E anziché essere egoista e proiettato verso di te quello che tu devi prendere, come puoi ingrassare, come puoi cibarti, come ti possono valorizzare, dici: cosa posso fare? E tu capisci che nelle piccole cose c'è un grande contributo, e mentre sei fedele nelle piccole cose, Dio te ne farà fare di più grandi. Amen. Dillo: io voglio servire la chiesa. Hai sentito, hai registrato, pastore Rosario? Vado alla conclusione. Missionario nel mondo, missionario in famiglia, missionario nella chiesa, missionario nel mondo. Filippesi 2:15 dice la scrittura: affinché siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo, in mezzo ad una generazione ingiusta e perversa, fra la quale risplendete come luminari nel mondo, tenendo alta la parola della vita. Dice che noi siamo chiamati ad andare nel mondo e a risplendere della sua luce. E come possiamo risplendere della sua luce nel mondo? Tenendo alta la parola di Dio. Sai in che posto deve stare la parola di Dio? Al di sopra di noi, al di sopra delle nostre convinzioni, al di sopra delle nostre decisioni, al di sopra delle nostre emozioni. Noi del continuo dobbiamo dire: cosa dice la parola di Dio? Cosa dico io? E quando quello che dico io è in contrasto con la parola di Dio, stabiliamo il giusto ordine. La parola di Dio ha ragione, io ho torto, al di là di quello che penso, al di là di quello che sento. E dice che questo tenere alta la parola di Dio ci fa risplendere come luminari in mezzo al mondo. Quando noi camminiamo con questa integrità, con questo timore, le persone vedono la nostra coerenza, vedono che noi abbiamo principi, vedono che noi abbiamo valori. Ma sapete, a volte la Chiesa fa un grande errore nell'evangelizzare il mondo, perché anziché far risplendere la propria luce, cerchiamo di accusare e giudicare le tenebre che sono in loro. Cari, evangelizzare non vuol dire questo non si fa, questo è sbagliato, questo non si fa, questo non si dice, non si dicono parolacce, non si dicono, mette attenzioni sulla capacità dell'uomo. Ma non è questo che spinge al ravvedimento, è la benignità di Dio che spinge al ravvedimento. Ma noi a volte, come evangelici, anziché far risplendere la luce che è in noi, cominciamo a guardare le tenebre che sono in loro. Concludo raccontandovi un episodio che è successo a me. Nel mio zelo cristiano, quando ero evangelico, poi sono diventato cristiano. Lo posso dire? O è scandalo? Cari, non siamo salvati perché siamo evangelici, ma perché siamo cristiani, eh? Perché alcuni pensano che siamo entrati nel mondo evangelico e adesso siamo tra quelli buoni, quelli salvati. C'è un percorso. Ma quando ero evangelico, io avevo un obiettivo: crescere nella conoscenza e attaccare il cattolico medio che non ha conoscenza. E così un bel giorno io ero fidanzato con mia moglie e c'erano due sorelle in Cristo che avevano tutte e due i fidanzati non convertiti. Tempo d'estate, ci dicono: volete fare una passeggiata in barca? Io, mia moglie convertita, io convertito, queste due sorelle convertite e i loro fidanzati non convertiti. Facciamo una gita in barca. Oh, bellissimo, in barca. E dove scappano? Appena non dicono sì a Gesù. E quando li lascio liberi? Mese d'agosto, sole a picco, dalle 10 mattina alle 4 del pomeriggio. C'ho le ustioni ancora adesso, c'ho la schiena che mi brucia ancora adesso, mi devo passare la crema. Per 6 ore li ho messi a KO. Madonne, Padre Pio, battesimi, idoli, sacramenti, comunione, o Papa, e chi più ne aveva più ne metteva. A un certo punto cominciavo a vedere, eravamo schierati, io, mia moglie e le due sorelle, e loro due erano da quel lato. Ed era diventato un gioco a ping pong, si era alzato un muro. No, perché la Bibbia dice, no, la Bibbia non dice, e perché il Papa, allora dimmi questo. Quando tu cominci a vedere che nell'evangelizzazione questo tono di voce comincia a salire, se tu apri gli occhi nel mondo dello Spirito, vedi lo Spirito Santo che fa: litigate da soli, non avete bisogno di me, potete restare anche senza di me. Perché noi spesso agiamo su un piano razionale e cerchiamo di convincere nella mente. Ora, non è sbagliato usare la conoscenza per toccare la vita delle persone, ma è la benignità di Dio che spinge al ravvedimento. E anziché convincerli su tutte le dottrine, noi a volte dovremo solo far risplendere la luce che è in noi, anziché attaccare l'ignoranza e le tenebre. Dovremmo semplicemente dire: Gesù ha cambiato la mia vita. Ero triste e ora ho pace. Ero senza gioia, senza mete, senza un proposito, e oggi Dio riempie la mia vita di gioia. Litigavo tutti i giorni con la mia fidanzata e adesso è una moglie meravigliosa con 3 figli. Questo è il risultato di un cristianesimo. E se Dio ha avuto speranza per me, c'è speranza anche per te. Allora, se andiamo in questa prospettiva, in questa direzione, comprendiamo che questo è essere missionari nel mondo. E capisci che il tuo posto di lavoro è un campo di missione. Il tuo vicinato è un campo di missione. Quando io ho compreso questo, ho cominciato a guardare diversamente. Io ogni giorno, quando vado al lavoro, cerco di capire quali sono le opportunità che Dio mi sta presentando. E se non si presentano, le creo io. Creo opportunità. Cerco di essere attento e di capire come posso entrare nella vita delle persone per seminare un seme che poi porterà frutto. Quando un credente di una chiesa evangelica un po' più tradizionale frequentava il lavoro da me, noi ogni tanto avevamo qualche confronto e io gli parlavo di soprannaturale, di battesimo nello Spirito Santo, di imposizione delle mani, di miracoli che faceva il Signore, di quello che il Signore faceva con dinamismo, e lui non lo viveva questo. Diceva: no, questo no, voi PDG, troppo moderni, troppo esaltati, queste lodi, batteria, tutte queste cose. E lui si teneva distante da me. Ma pian piano cominciavo a vedere che lui si chiudeva e io vivevo una vitalità, un'esuberanza nel mio cristianesimo. Finché lui è stato attratto, e ha capito che lì dove lui stava non riusciva a ricevere più nulla. Questo collega, da 2 anni viene nella PDG, Lui viene da vicino Sant'Agata a Torrenova. Abbiamo iniziato una missione lì e in un anno e mezzo ci sono 40 persone che frequentano la missione PDG di Torrenova. Perché? Perché siamo una testimonianza, perché seminiamo, perché influenziamo, perché portiamo le persone ad un altro livello e non le portiamo verso il basso, non le portiamo a noi, le portiamo a Cristo a un livello più alto. Amen. Allora se tu vai al lavoro perché sei mandato, vai con una prospettiva diversa. Non è un'altra giornata di lavoro, no, un'altra giornata di conquista di persone. Vai con un proposito diverso. Quando tu capisci che nel posto dove tu abiti non sei lì per caso, ma sei in missione, cambia la tua prospettiva. Prima di abitare nel posto dove abito, abitavo in una via piccolina. C'erano non più di 10 abitazioni. E io cominciavo a pregare, facevamo le riunioni in casa, lodavamo il Signore a finestre aperte e tutti sapevano che ero un credente, che eravamo credenti e noi non avevamo parlato a nessuno. Cominciamo a pregare per i nostri vicini, li vogliamo vedere convertiti. Ma anche un vicino che d'un te patio, che ti parcheggia davanti casa? Sì, quello là. Ma chi la vicina di casa, quella che quando apre lo stereo a tutto volume ti dà disturbo? Sì, quella là, la vuole convertire il Signore. Un giorno mentre passeggiavo per la strada, uno dei vicini mi fa: ma io ti vedo sempre con sto libro sotto l'ascella che ogni tanto la sera vai, ma dove vai? E lì si è creato un approccio, si è creata una conversione e pian piano si sono convertiti tutti gli abitanti della strada vicino casa mia, perché lui aveva la figlia di fronte, la cognata là, l'altro figlio là, tutti quanti si sono convertiti, tutta la strada di casa mia si era tutta arresa a Cristo. Abitavo in via della Provvidenza, ex via dello Spirito Santo, quartiere Villa Grazia di Palermo, ed è tutto vero. Oggi abito in via Papa Giovanni XXIII. Ma sono in missione là. C'è un residence con 94 appartamenti. Alla media di 2-3 per appartamento ci sono 250 persone. Wow! E devo andare in Africa. Ci sono 250 perduti là, dentro il residence di casa mia. Non importa come si chiama la via di casa tua, perché una volta ho testimoniato a un fratello che io abitavo in via della Provvidenza, ha detto: io abito in via Caduti del Lavoro, che devo fare? Non è il nome della strada di casa tua che fa la differenza, in quel posto abita via del Risorto Re, e lì Cristo può raccogliere anime. Quando vai in questa prospettiva, tu non è più buongiorno e buonasera, no? Buonasera, signor Natale, come sta? Tutto bene? L'ho vista poco in questo periodo. E poi mi sono messo insieme al caposcala per raccogliere le quote del condominio, per conoscere i miei inquilini. Perché se tu non spendi tempo, se non crei opportunità, se non approcci il dialogo, le persone, uno va di là, uno va di qua, soprattutto nelle città dove i ritmi sono molto più veloci. Ma io sono missionario nella mia famiglia, nella chiesa, nel mondo. Perché non voglio sprecare la mia vita. Io voglio arrivare alla fine dei miei giorni e poter dire: ho finito la corsa, ho combattuto il buon combattimento, per il resto mi riserva il premio, la corona della giustizia che il Signore ha riservato per me e per tutti coloro che sono fedeli. Fino alla fine non mollerò, e quando avrò compiuto il consiglio di Dio nella mia vita, mi addormenterò pensando che ho lasciato una bella eredità qui. Ho lasciato i miei figli, le persone che sono convertite attraverso la nostra vita, le persone che abbiamo potuto influenzare, le persone che abbiamo saputo amare, le persone che abbiamo saputo portare sempre più vicine alla volontà di Dio. La nostra vita non è un caso, la nostra vita non è per sbaglio, è un proposito di Dio e la dobbiamo vivere ogni giorno, dillo ogni giorno, nel centro del proposito di Dio. Amen. Alziamoci, facciamo un applauso al Signore. Voglio invitare i musicisti.